Buongiorno a tutti. Siamo di Anella Pez del Coordino, il Circolo di Udine di Libertà e Giustizia. A me spetta fare l'introduzione della conferenza stampa dell'incontro di oggi sul tema dell'autonomia differenziata. Ringrazio prima di tutto il professor Onsel per questa sala prestigiosa che abbiamo avuto, per la sua presenza costante sia sul territorio che a livello di consiglio regionale sul tema di cui andremo a discutere oggi. Ringrazio il dottor Vanin, le persone qui convenute e i nostri ospiti che oltre da lui in realtà il professor Onsel sono i rappresentanti di due comitati per il ritiro di un'autonomia differenziata per l'unità della Repubblica e l'uguaglianza dei diritti. Abbiamo in particolare il comitato di Trieste con Daniele Dovenna che è alla mia destra e il comitato di Bologna con Antonio Madera. Io rappresento qui adesso il comitato di Udine. Perché? Qual è l'obiettivo di questa conferenza stampa? È prima di tutto promuovere la discussione su un tema che riguarda cittadini, cittadine, riguarda noi, riguarda i nostri corpi, riguarda le nostre vite. È un tema talmente di rilievo e talmente pericoloso per le sue ricadute che non si comprende per quale motivo venga così poco discusso e sia così poco conosciuto. Non so, ma che navighi fin dall'inizio nel segreto. Cosa vuol dire navighi nel segreto? Nel segreto vuol dire che le prime trattative che si sono fatte fra lo Stato e le regioni sono state rivelate da organi di stampa perché non erano state pubblicizzate. Il DDL che è stato presentato da poco come collegato alla NADEF e che riguarda l'autonomia differenziata è un contenitore privo di testo. Nemmeno i parlamentari conoscono il testo di questo DDL, cioè la NADEF è adesso, è il nostro presente, i collegati, i collegati sono il nostro presente, del DDL non sappiamo nulla, sappiamo solo che è presente. Qui la segretezza governa questo tema, che è un tema di fatto fondamentale. Riassumo di cosa si tratta soltanto con due date, le due date sono queste. Il 28 febbraio 2018 il governo Gentiloni al termine del suo mandato firma le preintese tra lo Stato e le regioni che si sono per prime interessate ad accedere a quanto la riforma del titolo V aveva concesso, che sono Veneto, Lombardia e Emilia Romagna. Prima ancora, nel 2001, cioè 20 anni fa, ricordiamo anche qui il nome, governo Amato, riforma del titolo V. Che cosa vuol dire riforma del titolo V? Rivedo brevemente, riforma del titolo V vuol dire mettere le mani ad una trasformazione delle regioni. Allora, trasformazione però radicale. Perché radicale? Perché modificando ad esempio l'articolo 116 e l'articolo 117, nel 116 viene detto, dopo aver parlato di regioni a statuto speciale come la nostra, si ripete che anche altre regioni possono, no, parola da sottolineare, non è un dovere, un obbligo, possono accedere ad ulteriori forme e condizioni di autonomia. Come, su quali materie? Sulle materie che vengono dette nel 117, quelle materie concorrenti, sono materie assolutamente determinanti. Io ve ne leggo proprio, giusto, 117, alcune delle 23. Tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, tutela della salute, alimentazione, protezione civile, governo del territorio, reti di trasporto, trasporto e distribuzione nazionale di energia, provvidenza complementare e integrativa, eccetera, eccetera. Materie cruciali per le nostre esistenze di cittadini e cittadine. queste materie verranno in questo progetto regionalizzate, creando 20 regimi diversi in cui comanderanno queste regioni che qualcuno ha definito signorie o potentati, perché di fatto la riforma del titolo V le disegna in questo modo. Che cosa succederà? Perché si parla di ricadute? Succederà. E se la Costituzione ha avuto questa modifica, in particolare nel 116 e 117 che ho appena ripetuto, questa modifica ricadrà all'indietro sopra i principi costituzionali, sopra l'articolo 1, sopra l'articolo 2, l'articolo 3. Che cosa dicono questi articoli e perché l'autonomia differenziata ricade pesantemente sul godimento dei diritti che sono contenuti proprio nei principi, quindi i primi articoli? L'articolo 1 si parla di lavoro. Che significa avere un lavoro a regime differenziato nelle diverse regioni? Si potrebbe arrivare ad avere non più un contratto nazionale. Le lotte dei lavoratori verranno frammentate assieme ai diritti, perché la tutela del lavoro e la sicurezza verrebbe governata, perché il lavoro è una delle materie a cui è stato chiesto accesso dalle regioni, perché ci sono alcune regioni, tipo il Veneto, delle tre, che le hanno chieste tutte 23 materie. Quindi il fondamento della Repubblica, il lavoro, verrà di fatto frammentato, quindi creando uno scompenso immenso sul valore dell'articolo 1. L'articolo 2, il dovere di solidarietà politica, sociale, economica, verrà sgretolato. La parola solidarietà, che pur viene tanto decantata quando si parla di autonomia solidale, in realtà verrà negata totalmente dalla frammentazione di cui abbiamo appena detto. È una frammentazione non solo nord-sud, ma una frammentazione all'interno degli stessi territori della medesima regione. Per esempio, la privatizzazione, che abbiamo imparato a conoscere così bene in epoca di pandemia per quel che riguarda la salute, la privatizzazione sarà una delle cause principali delle disuguaglianze che si approfondiranno, ripeto, non solo nord-sud, ma all'interno dei singoli territori regionali. E infine, per concludere la mia parte introduttiva, l'articolo 3, la rimozione delle disuguaglianze. Dov'è lo scheletro portante della rimozione delle disuguaglianze? È nella scuola, nella scuola. La scuola della Repubblica, però, non la scuola azienda che abbiamo, né tantomeno la scuola delle aziende. È la scuola portatrice dei principi e dei valori della Costituzione, è la scuola della libertà di pensiero, è la scuola della libertà di insegnamento, è la scuola dell'inclusione, della solidarietà. Mettere le mani sulla scuola vuol dire mettere le mani su un bacino enorme, cui sono contenuti tutti gli insegnanti, gli studenti, le famiglie. Conviene mettere le mani sulla scuola. Il Friuli Venezia Giulia, e con ciò concludo, e di questo, oltre che dall'autonomia differenziata, ci parlerà il professor Mussel. Friuli Venezia Giulia, così come a livello governativo si è accelerato il processo dell'autonomia differenziata, qui in Friuli Venezia Giulia si è accelerato il processo della regionalizzazione della scuola, centrato sulla regionalizzazione dell'ufficio scolastico regionale, finora organo periferico del Ministro dell'Interno, cioè garanzia di uniformità della scuola della Repubblica e quindi del fatto che questi valori siano ovunque condivisi. Mi fermo qui in questa introduzione, lascio la parola prima per approfondimenti a Daniele Dovenna del Comitato di Trieste, poi ad Antonio Magara di quello di Bologna e infine il largo spazio alle considerazioni del professor Osser. Grazie.
Allora, partendo dall'altra introduzione che ha fatto Pianella Pezza, io vorrei rendere conto della natura e della composizione dello schieramento di forze che si sta battendo contro questo progetto di autonomia differenziata. Lo schieramento che si sta allargando sempre di più, che comprende associazioni che potremmo definire quali comitati di scopo, dove in prima fila ci sono quelle associazioni che si sono battute in tutti questi anni per arrestare la deriva di stravolgimento della Costituzione, pensiamo all'articolo 81 sul pareggio di bilancio, pensiamo alla riforma costituzionale che purtroppo è stata approvata nel referendum confermativo dell'anno scorso sul taglio dei parlamentari. Quindi i comitati a difesa della Costituzione, i comitati costituitisi per contrastare questo progetto contro la autonomia differenziata, partiti politici, abbiamo il Partito della Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, il Partito Comunista Italiano, forze sindacali come la Federazione dei Lavoratori della Cultura della CGIL, le minoranze interne della CGIL, noi conquistiamo tutto, democrazia e lavoro, e l'Unione Sindacale di Base e molti altri che si sono impegnati su temi che sono, diciamo così, collaterali rispetto a quello che noi affrontiamo oggi, ma che hanno tutti una diretta ricaduta sui diritti costituzionali. Un tavolo si è costituito a livello nazionale che ha trovato una sua compattezza a partire dalla necessità, ne faceva accenno Pianella prima, di impegnarsi affinché questo disegno di legge sull'autonomia differenziata che è inserito e allegato alla legge di bilancio 2022 venga stralciato, tenendo presente che c'è un rischio ulteriore, qualora dovesse permanere, che qualora il governo dovesse poi dare forma insieme a queste tre regioni che hanno richiesto questi ulteriori spazi di autonomia differenziata, confezionando appunto un disegno di legge, è assai verosimile che la Corte Costituzionale, di fronte a una richiesta di referendum abrogativo, opporrebbe un rifiuto, casserebbe questa richiesta, appunto perché questo disegno di legge è stato messo nel collegato alla finanziaria e in base alle norme costituzionali che regolano le richieste di referendum popolare non si può fare richiesta di referendum su leggi attinenti a materia di bilancio. Vorrei ribadire che l'intento di questo tavolo è quello di impegnarsi affinché si parli di questo argomento. Abbiamo già ricordato che si tratta di un argomento che è stato portato avanti, notiamo bene, da quattro governi che si sono susseguiti in questi ultimi quattro anni, che per ora riguarda solo tre regioni a statuto ordinario, ma di cui lamentiamo il pericolo che possa innescare un effetto domino, cioè una corsa al rialzo nel cercare di ottenere questi spazi sempre maggiori di autonomia su una pluralità di materie, ricordo anche parte delle quali oggi sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato. Quindi questo impegno appunto per cercare di stralciare dall'allegato alla finanziaria la previsione di questo disegno di legge, che vedrà il tavolo mobilitarsi in una manifestazione il giorno 21, nel pomeriggio del giorno 21, in piazza Santissimi Apostoli a Roma, con la presenza di un gruppo di parlamentari che, scusatemi forse l'espressione un po' retorica, non esiterei a definire eroici, in quanto hanno già tentato di far sì che la previsione di questo disegno di legge fosse stralciata dalla legata finanziaria. C'è stato un voto in Parlamento e, considerato l'ampio arco di forze che sostiene purtroppo questo progetto, che riguarda tutte le forze che sostengono il governo Draghi, ma anche l'opposizione di estrema destra non ha battuto ciglio rispetto a questa necessità di straccio, e quindi esiste questo gruppo di parlamentari, voglio citare solo alcuni, il senatore Gregorio Di Falco, la senatrice Paola Nunes, che si stanno tuttora impegnando al fianco di questo tavolo, di queste organizzazioni, partiti e associazioni sindacali, per giungere a questo obiettivo immediato. Noi non recederemo da questo impegno, anche nel caso che questa necessità, questo tentativo di arrivare a una soluzione parlamentare che stralci il disegno di legge sull'autonomia differenziata, qualora non dovesse essere ascoltato e qualora appunto rimanesse la previsione di questo disegno di legge, noi siamo determinati a continuare in questo impegno, in questa lotta, anche attraverso lo studio, la proposizione di una legge di iniziativa popolare costituzionale che andrà a, come dire, a tagliare le unghie rispetto agli intendimenti dei coautori di questa autonomia differenziata, restringendo le materie su cui è possibile chiedere questi ulteriori spazi di autonomia e restituendo senza, diciamo così, senza se, senza ma, senza alcun dubbio, quelle materie che sono di fondamentale importanza per la produzione dei diritti essenziali alla competenza esclusiva dello Stato. Nella faceva anche riferimento ai diritti del lavoro, questo è una delle materie su cui, se dovesse passare questa autonomia differenziata, le regioni a statuto ordinario potrebbero normare in piena autonomia, anche perché non si capisce che cosa significa competenza concorrente, cioè che lo Stato determina le norme fondamentali, poi le regioni vanno a specificare, normando a loro volta, e poi consentire ulteriori spazi di autonomia. Questo è uno dei punti, diciamo così, di caduta, di confusione che in tutti questi anni abbiamo visto nell'applicazione della riforma di questo titolo quinto della Costituzione, che ha dato luogo a innumerevoli conflitti di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale tra Stato e Regione. Diritti del lavoro che rischiano, ove vengano, ove prevalga la possibilità di formazione autonoma da parte delle Regioni, rischiano di andare a mettere in discussione la natura stessa del sindacato confederale, la sua capacità contrattuale rispetto alle categorie, e quindi il nostro impegno è anche volto affinché le grandi organizzazioni di massa, il movimento sindacale confederale, prenda una posizione più incisiva rispetto alla necessità di sventare questo pericolo, che è un vero e proprio pericolo per l'unità stessa. Grazie.
E passo la parola a Antonio Madera del Comitato di Bologna.
Buongiorno a tutti, Antonio Madera, grazie per l'invito. Veniamo dalla presentazione della nostra petizione popolare il 15 dicembre alla Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, che ci ha fatto ricevere dei due vicepresidenti più la questora dell'Assemblea. E posso aggiungere a tutto quello che hanno detto, faccio fatica ad aggiungere qualcos'altro se non due cose abbastanza editoriali, no? Abbastanza dell'Emilia Romagna, racconto quell'esperienza, partendo però da un punto. Si può parlare di lavoro, si può parlare di scuola, si può parlare di sanità, di territorio, di ambiente, di trasporti, ma questo è quello che serve per tradurlo alle persone che si vivono la loro quotidianità. Sono gli effetti che hanno quando vengono applicate norme, leggi, eccetera, e su come vengono interpretate. Ma il dato che è sopra, il valore dominante, trasversale, quello da cui poi discende tutto, è che il progetto che si sta attuando in un contesto in cui non c'è un governo politico, siamo in una situazione straordinaria, che a dire straordinaria è poco, e far passare un decreto legge attaccato a una finanziaria e quindi blindata da un eventuale referendum abrogativo, senza neanche mettere il testo dentro, e che alla fine andrà come effetti a creare una situazione nella quale per poter opporsi a una legge regionale bisognerà avere più o meno una legge ordinaria parlamentare che passi con maggioranza assoluta. Praticamente impossibile. È come se il Parlamento dovesse riunirsi una volta al mese per una legge per ogni regione, ogni giorno si paralizza il Parlamento. Quindi di fatto il Presidente della Regione verrebbe ad avere un potere assoluto e le regioni non hanno un assetto parlamentare, hanno un assetto presidenziale. Il problema qual è? Il problema è che nelle regioni non c'è nessun contrappeso di garanzie all'operato del Presidente della Regione. Mentre in tutte le altre istituzioni noi abbiamo sempre dei contrappesi e delle garanzie, in Regione non ce l'abbiamo. Per cui bisogna immaginare quanto la nostra vita nella quotidianità possa essere regolata anche solo dalla caratterialità del Presidente della Regione. Adesso, voi pensate che i nostri padri, i nostri nonni partigiani volessero una cosa del genere? Io no, faccio una fatica enorme a pensarlo. Questo è il valore superiore su tutto, da cui discende tutto il resto. Questa volta la presentazione, perché è il terzo tentativo che fanno di presentare al trattato la finanziaria. Questa volta però è la volta più difficile. È la volta più difficile perché veramente in Parlamento non c'è nessuno che ti ascolta se non quelli che venivano poc'anzi definiti alcuni eroi, no? In un contesto nel quale la gente è assolutamente attratta e distratta da tante altre cose, nella quale anche solo il terrore di perdere il lavoro in questo momento non ti fa pensare a nient'altro, in un momento nel quale quando parli di autonomia differenziata ti chiedono se è una cosa legata alla spazzatura, ai rifiuti. Io ho avuto delle risposte del genere. La risposta che do io è che questa richiesta di autonomia differenziata è talmente indifferenziata dall'autonomia regionale, patto sociale della Lega, che noi stiamo andando all'autonomia regionale. E ci stiamo andando perché gli equilibri in campo sono diventati trasversali. Non c'è più una parte che la vuole e una parte che non la vuole. La vogliono tutti e la vogliono in una maniera assolutamente non trasparente. Veniamo all'Emilia Romagna e concludo. È stato molto frustrante capire quanto fosse difficile raccogliere firme. La gente non si avvicinava ai banchetti per il problema della pandemia, ma anche perché ormai siamo a una petizione in ogni angolo di strada. Ci hanno dovuto inventare di tutto, però è stato meraviglioso scoprire che ogni persona che ci regalava 10 secondi di tempo per spiegarmi cos'era, non l'abbiamo più perso. È stato frustrante arrivare in regione l'altro giorno ed essere ricevuti dai due vicepresidenti e dalla questora dell'Assemblea legislativa, e non c'era la possibilità di accesso a nessun mezzo di informazione. L'operatore di Rai 3 è stato tenuto fuori, non si poteva registrare e niente. Poi ci hanno tenuto lì un'ora e mezza, abbiamo chiacchierato eccetera eccetera, ma nessun mezzo di informazione. È stato frustrante vedere quanto non ci sia uno straccio di comunicato istituzionale della regione su quella petizione. Però è stato meraviglioso capire che quanto è talmente tanta la loro paura sul nostro operato di quello che stiamo facendo da dover essere costretti a usare questi strumenti di censura. Questa è un'ulteriore forza che ci hanno dato in Emilia Romagna, e adesso dalla petizione per chiedere la revoca della risoluzione che dava mandato al Presidente della Giunta, non governatore, Presidente della Giunta, non Assemblea Legislativa, Presidente della Giunta, perché se le sono cambiate loro le parole. Finita questa lezione, adesso partiamo con la raccolta per un'interrogazione su quello che è successo il 23 giugno, e chiudo davvero in 30 secondi. Il 23 giugno in prima commissione bilanci in Regione Bologna hanno vampirizzato, è il vero termine, una petizione che chiedeva l'autonomia solidale, che è un'altra cosa incredibile, ma l'hanno già accennata. E che è successo? La Lega ha presentato una risoluzione nella quale chiedeva la ripartenza dei negoziati, che si erano un po' interrotti con la pandemia. Questa risoluzione aveva un articolo che diceva che non bisognava accontentarsi nella trattativa negoziati con lo Stato di acquisire un mero parere dell'ANCI, della Conferenza dei Comuni, ma bisognava coinvolgere gli enti locali proprio direttamente. Bene, questo emendamento è stato, con un emendamento presentato dal vicepresidente della Commissione, consigliere regionale del Partito Democratico eletto a Modena, è stato emendato quell'articolo e di fatto è uscita fuori questa frase. Per cui gli enti locali di fatto si corre il rischio di tenerli fuori dal negoziato, qualora questo negoziato continuasse. Questo vi riporta al punto 1. Basta, stanno stentando un tale bisogno, voglia di autoritarismo, cioè io decido questo e non voglio nessuno che mi crei problemi, e stanno tirando fuori da tutto anche gli enti locali. Prima lo Stato faceva le leggi e i sindaci ce le applicavano per la vita quotidiana. Adesso la Regione farà le leggi e ci dà come ai diretti comuni come applicarle. Grazie.
Grazie Antonio. Passo la parola al professor Onsel, che ringrazio di nuovo, in particolare per aver votato contro, unico, in Regione, alla mozione 288, di cui probabilmente ci parlerà, insomma, parlando del tema scuola, in cui si chiede la regionale, l'accelerazione del processo di regionalizzazione della scuola, quindi non di Friuli Venezia Giulia. Grazie.
Buongiorno a tutte e a tutti, io sono consigliere regionale qui in Friuli Venezia Giulia, dal Lodico, beneficio di chi forse mi conosce, e dal 2018 quando appunto con un gruppo di persone pensavo che non era accettabile che nella compagine regionale non ci fosse nemmeno una lista che avesse la parola sinistra, e così è nato questa lista che ce l'ha. E prima l'avevo fatto per 10 anni, ho avuto il privilegio di essere sindaco della città di Udine, e la mia storia personale appunto mi porta ad avere una naturale, spontanea adesione a questo movimento di consapevolezza che Pianella Pez sta cercando di promuovere nella nostra regione. Io le sono particolarmente grato per questo. La ringrazio anche qui ufficialmente. Veramente Pianella Pez ha un dinamismo e anche una lucidità nel mettere a fuoco quello che sono gli aspetti critici che veramente fanno così rimpiangere quell'epoca dove l'impegno politico era considerato una delle cose indispensabili, poi magari arrivava anche altro, ma il primo punto era avere un impegno politico. Io ringrazio Leandro Pezzi per questo, ringrazio ovviamente anche tutti voi che siete qui, ringrazio appunto la stampa, è importante. Per motivi personali lo dico perché, ma perché se io sono arrivato in Friuli Venezia Giulia è solo perché c'erano dei concorsi nazionali, anche sono arrivato come professore universitario, e all'epoca uno dei principi che tuttora diciamo, dovrebbe esserci, ma purtroppo con i concorsi locali non c'è più, era l'omogeneità della formazione accademica. Quindi Udine stava nascendo un'università, aveva diritto ai posti, a Roma ho fatto e poi provarono la loro diciamo, collocazione. Quindi per me l'obiettivo appunto di raggiungere un'omogeneità in settori decisivi dello Stato è, diciamo, un elemento costitutivo della mia storia personale. Secondo punto fondamentale è proprio il punto etico, cioè qui l'autonomia, no? Quando è, cioè qui viene, come capite, che parlare di autonomia in questo spazio è a tema, perché questa è la regione autonoma, quindi uno dei punti fondamentali della nostra, diciamo, regione è proprio l'autonomia. Ricordo, per chi non lo sa, perché le nostre, diciamo, competenze sono sanità, enti locali e trasporto pubblico locale. Questi sono i tre, diciamo, pilastri della nostra autonomia. Ognuna delle regioni autonome ce l'ha, però qui mettere in discussione l'autonomia in Friuli Venezia Giulia, capite bene che l'anatema è il fatto che noi qui ci facciamo un prezzo su questo e non lo so, è con un po' che io temevo che non ce l'ha adesso, appunto. Peraltro, no, perlomeno ci fa. Fa piacere che si chiama Sala Pasolini, il quale, diciamo, era uno di coloro che forse prima di tanti altri si era reso conto di certe, diciamo, derive. Allora, qui uno dei principi appunto che viene sempre, diciamo, sbandierato da chi, dai fautori dell'autonomia, soprattutto di regione, è che si possono fare meglio le cose da soli. Ma ecco, il punto etico è che già è emerso, e che cosa vuol dire meglio? Meglio per chi? È meglio solo se è meglio per tutti. Io per tutti i 10 anni in cui sono stato sindaco di Udine ero sempre uno dei fautori anche a livello europeo del movimento della rete Città Sane, che appunto, no, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che appunto come obiettivo quello di non lasciare dietro nessuno. E uno dei pilastri anche, diciamo, scientifici di questo approccio è proprio un testo dell'Istituto Marmot, britannico, che ha molto studiato le disparità in salute e altrove, dove appunto c'è un libro favoloso che si chiama, in inglese si chiama The Spirit Level, che sarebbe la livella bolle, però il gioco dello spirito, perché è fatto da alcol, no? E quindi, diciamo, è tradotto anche in italiano, appunto, per fortuna, dalla Feltrinelli, che mi sembra che sia la misura dell'anima. Ed è molto evidente che, diciamo, fanno questo studio, no? Guardano tutti i paesi europei, posso mi dai questo, perché se non trovai il contatto questo, no. Fanno questo studio, no? Mettendo un grafico, usando come misura della disparità economica ovviamente il coefficiente di Gini, no? Che è, diciamo, il grado di, appunto, di disparità che c'è, se anche quello, se volete, quindi siamo tra matematici. E quindi, cioè, sì, il coefficiente di Gini che misura la disparità, se volete poi vi dico un'altra. E sull'altro la salute pubblica, dove come salute pubblica si misura un senso proprio generale, da uso di psicofarmaci, abbandoni scolastici, tutto quello che voi, obesità, no, tutto quello che voi pensereste, diciamo, in qualche modo è indice di una sorta di difficoltà, ovviamente omicidi, e scoprono che i paesi dove c'è un coefficiente di Gini più alto, dove c'è maggiore disparità, sono anche quelli che stanno peggio, no? E quindi sì, però qui uno dice, vabbè, è ovvio, cioè, c'è tanta gente, ma quello che fanno poi loro è studiare i percentili, e si vede, e questo per me è, diciamo, fondamentale, che anche se tu vai a vedere il percentile più alto, cioè, diciamo, chiamiamo la classe privilegiata, sta peggio lì dove il paese è a maggiore disparità. Ci sono queste famose immagini, no, di Città del Messico, dove, no, le fotografie, non so se le avete mai viste, dove si vede una metà fatta appunto di tutte casette stile americano, dall'altra parte fa bene. Ecco, non è immaginabile che un paese che abbia queste disparità possa, diciamo, vivere, possa esserci, diciamo, una percentuale di persone che vive bene. Quindi il concetto stesso di dire io voglio l'autonomia per stare meglio per me, senza occuparmi degli altri, crea inevitabilmente una maggiore, diciamo, disagio sociale, anche in media sto meglio, cioè quasi alla fine stanno meglio, vi dico che in quella statistica come sempre è l'Italia maluccio, gli Stati Uniti malissimo, non stiamo andando a parlare di altri paesi americani, ovviamente Nord Europa meglio, e c'è poi il Giappone che si piazza anche molto bene, e uno dei motivi per i quali il Giappone si piazza bene è perché le disparità salariali in Giappone sono molto più basse di quelle che sono da noi. Da noi appunto non credo che se uno va a misurare quant'era, non so se appunto lo stipendio di un operaio Fiat è quello di Valletta. E poi va a vedere lo stipendio di un operaio Fiat e quello di Marchionne, no? Cioè credo che sia la proporzione sia di ordini, cioè, non so, ma 10.000 volte, no? Quindi siamo appunto in un paese dove invece c'è una forte disparità salariale anche di genere, no? Quindi avendo messo in chiaro l'aspetto personale e avendo messo in chiaro l'aspetto etico, diciamo, sulle ricerche del Marlow Institute, che tra l'altro appunto dico, hanno studiato molto il problema, sono quelli che hanno inventato anche a Torino, hanno mostrato come lungo la metropolitana di Londra a ogni stazione perdi un anno, no, da quando se vai dalla zona più ricca e vai alla periferia, perdi un anno in aspettativa di vita. Quando è finito il tuo, non so qual è la linea, qual è la linea? Sei a 20 anni di aspettativa di vita. E questo non lo fa anche su Torino, no? Sono studi che lo fa soprattutto il professor Costa, tutti gli generalisti, gli igienisti. Va bene, allora, detto questo, quindi per me, io vivo in una regione che è autonoma, come vi ho detto, però sono, diciamo, molto preoccupato di un aggravamento. E questo però è serpeggiante proprio perché c'è questa logica, no? Che se si fa da soli si fa meglio, ma si fa meglio solo per noi e non meglio per gli altri. E questa è una illusione, come vi ho detto, perché alla fine se non teniamo conto degli altri, poi alla fine ci troveremo male. Anche l'ultimo documento statistico europeo, quello che classifica le NUTS, no? le unità di valutazione europea dei tre livelli, si vede che l'Italia è assolutamente anche Friuli Venezia Giulia, ai vertici di certe cose, e ha la zona appunto Sicilia, no? Per esempio su un indicatore che era veramente clamoroso, cioè della percentuale di persone è potenzialmente dove sono ai peggiori livelli di tutte le NUTS europee che comprendono anche Bulgaria, anche paesi che notoriamente, diciamo, non avevano un altissimo erorismo. Bene, detto questo, appunto, come io sono quindi assolutamente solidale, perché francamente se questo percorso di regionalizzazione va a colpire, come si è detto, la scuola, io credo che noi perderemo assolutamente quella, diciamo, qualità, io credo, dei servizi che adesso abbiamo potuto ottenere anche grazie a proprio quelle cose che vengono viste come una delle principali rischi, cioè gli insegnanti che vengono da fuori. No? O il fatto che il dimensionamento scolastico è deciso dallo Stato. No? È chiaro che gli farebbe piacere al sindaco di Monfalcone, no, probabilmente poter fare un dimensionamento scolastico per cui tutti i figli, no, dei bengalesi che lavorano ai cantieri, no, non avessero da intasarle le scuole, no? No, il famoso principio appunto di dire ma devono esserci un certo numero di stranieri, no, che è una cosa che viene spesso, no, messa. E con tutti questi concetti di dimensionamento scolastico è chiaro che sono attualmente gestiti con i parametri generali, ma se fossero dati in mano a alcuni personaggi, diciamo così, come giustamente, come si erano, come con certe caratterialità,
sì,
appunto, la userò anche per il futuro, quella è veramente un regalo, diciamo così, cognitivo che hai fatto a tutti, per dimostrare come appunto quando vengono a mancare dei contrappesi, delle garanzie, siamo in mano alla caratterialità delle persone. E quindi, appunto, quindi per me anche la regionalizzazione dell'ufficio scolastico, che va a toccare ovviamente alcuni aspetti del reclutamento e dell'assegnazione di personale e il dimensionamento scolastico, è estremamente importante. No, è chiaro che l'obiezione che ti fanno molto spesso è: ma se devono arrivare gli insegnanti con i concorsi di qua e di là, e però in montagna poi dopo se ne vogliono andare via appena arrivano, perché cercano una situazione molto più comoda. Certo, anche per l'università, anch'io quando arrivai qui, no, c'erano molti colleghi che avevano già, ufficialmente sono stati almeno 3 anni, che avevano già, comunque che l'Italia è piena di deroghe, no, il trasferimento in altra sede, no, quindi saltavano. Però non è detto che funzioni sempre così. Il contributo di chi viene da fuori, no, di chi ti porta una prospettiva più ampia sulle problematiche, dovrebbe essere cruciale per una regione che rivendica di essere al centro dell'Europa. No, è inutile che una regione rivendichi di essere al centro dell'Europa e poi ci mette appunto il recinto intorno per impedire di avere con osmosi, con addirittura nemmeno con il proprio paese. L'origine infatti della nostra autonomia è proprio la presenza delle minoranze linguistiche, in particolare con la Slovenia, che è retta dagli accordi di Londra ancora, che peraltro diciamo è tutta tutelata. Comunque non è solo la scuola, no? perché qui purtroppo tutta la nostra comitato paritetico, che vede rappresentanti del Partito Democratico, rappresentanti ovviamente della Lega, insomma, rappresentanti di ispirazione del Partito Democratico, di ispirazione della Lega, sono tutti favorevoli alla regionalizzazione dell'ufficio scolastico, perché lì attualmente forse non abbiamo uno dei vertici più flessibili, no? Lavora molto in modo rigido, però appunto non è che per colpa di una persona uno va a modificare e squilibrare questo sistema. E però la volontà di regionalizzazione è ancora più pericolosa, perché appunto un'altra delle nostre autonomie è la protezione civile. No. E sulla protezione civile noi stiamo assistendo a una assunzione di compiti per cui ci siamo trovati adesso, no, serpeggiante il desiderio di regionalizzare anche i vigili del fuoco. E questo sarebbe pericolosissimo, regionalizzare i vigili del fuoco, perché non solo di fronte alle emergenze, e noi lo dovremmo sapere venendo appunto, di fronte alle emergenze sono proprio il coordinamento con quelle che sono le strutture nazionali che rende possibile l'intervento, ma soprattutto in una situazione di emergenza ci vuole un coordinamento unico. Beh, non è che possiamo mettere dentro i vigili del fuoco comandati da Riccardi e i vigili del fuoco magari nazionali che si devono coordinare con altro male. Quindi la regionalizzazione dei vigili del fuoco è devastante, però intanto ne subiamo delle conseguenze gravi. Per esempio quest'anno non è stato fatto l'accordo per il contrasto agli incendi boschivi, che era gestito appunto dai vigili del fuoco, e questo dai vigili del fuoco era gestito, diciamo, quest'anno dalla protezione civile, e invece fino a quando c'era il riconoscimento dei vigili del fuoco come importante entità, era gestito dai vigili del fuoco, che possono intervenire con aerei, possono intervenire ovviamente con elicotteri. La protezione civile merita tutta la riconoscenza, però molto spesso è fatta per lo più da volontà. E sappiamo bene che certi tipi di formazione, certi tipi di competenze, certamente i volontari possono acquisirle, però il professionista lo fa con una, diciamo, prospettiva. Quindi la regionalizzazione va a colpire, no, anche elementi che uno in primo momento immaginerebbe, no, non proprio come i principali, ma in questa frammentazione che comporta la regionalizzazione c'è un rischio gravissimo che si possa appunto poi perdere proprio la capacità operativa, perché c'è una disgregazione. Quando dicevi potentati, mi sembra che era perfettamente, no, la parola calzante, no? Quando c'è una differenziazione ti trovi di vari, diciamo, rassi. che controllano ciascuno, diciamo, il suo. Noi penso che sia molto importante quello che state facendo voi come autonomia differenziata con i parlamentari, anche perché tenete presente che il presidente della conferenza delle regioni è il nostro presidente Federica, il quale
succede a Bonaccini,
e io non escludo che abbia avuto il consenso, no? Anche proprio perché è il ambasciatore di un certo tipo di autonomismo, no? Del quale adesso si può già anche vantare, perché no, appunto abbiamo avuto un buon incremento del PIL rispetto ad altre regioni, no? Quindi lui dirà, è certo che abbiamo avuto un incremento solo del 6% rispetto all'anno scorso, non si vantava ieri, e questo, diciamo, è chiaro che fa sì che appunto possa essere strumentalizzato in vari modi. Io penso quindi che sui temi poi appunto arrivano delle mozioni, no? Che dicono non basta solo l'ufficio scolastico regionale, no? il 31 quando era, questa mozione è stata presentata sulla regionalizzazione della scuola, adesso qui non trovo la data, ma era forse il mese scorso, dove si dice appunto impegna la Regione a promuovere con il governo ogni azione possibile al fine di consentire che l'iter di regionalizzazione della scuola venga in tempi rapidi, in quanto risulta di rilievo strategico per lo sviluppo della nostra regione.
Prego.
11 novembre, capite? Ma è votata da tutti, votata dal Partito Democratico, votata da coloro che in qualche modo si presentano anche come ambientalisti, perché siamo attenti, cioè c'è ovviamente un elemento della nostra panorama politico italiano che vede il nascere di movimenti che giustamente, diciamo, tendono a difendere le comunità locali, no? Perché c'è contro lo strumento di gestione. Però proprio questo tipo di atteggiamento, che sarebbe di per sé anche, diciamo, lodevole e certamente a sostenere, poi in realtà a mio avviso prende degli abbagli, perché non si rende conto che su certe cose proprio la pluralità, il pluralismo, l'apertura che è garantita dalla struttura statale è ciò che garantisce l'effetto. Io non posso immaginare che la scuola friulana o la scuola del Friuli Venezia Giulia potesse raggiungere i livelli che raggiunge nel PISA, no, non c'è più PISA. Come si chiama
l'ultimo test, noi abbiamo ottimi
risultati, e io sono certo che ce li abbiamo grazie al fatto che la nostra scuola non era regionalizzata, che aveva appunto slanci e istanze che non erano nostre, ma che potevano, diciamo, raggiungere le nostre comunità proprio grazie allo strumento scolastico, quindi anche giocare tanto. Io, diciamo, detto questo, vi ringrazio ancora per quello che state facendo, vi assicuro la nostra solidarietà. Abbiamo deciso, appunto, pur sapendo che rischiamo, non dico la vita, però certamente rischiamo la censura, a parte alcuni eroi qui della nostra, appunto, porteremo una della nostra sistema mediatico e porteremo una bozza che stiamo perfezionando di mozione, che chiaramente, diciamo, verrà bocciata, però verrà, diciamo, espressa in un modo da insinuare il seme del dubbio, no? Cioè di promuovere presso i comuni della regione, perciò nei territori, con le parti sociali, cittadini e cittadine, attraverso le associazioni, una discussione aperta e democratica su tutti gli svolti dell'autonomia differenziata. Vista la centralità, rivedere ovviamente la richiesta dell'iter della regionalizzazione della scuola del Friuli Venezia Giulia e anche, diciamo, della Vigili del Fuoco, perché è un'altra, ma non so, solleva anche per tutta una serie, no? Abbiamo già regionalizzato molti corpi anche forestali, tra i conti di e altri, ma insomma molti corpi che riguardano appunto la e chiedere appunto alla conferenza Stato-Regioni di comunicare in modo ampio e tempestivo tutto ciò che avviene, perché la commissione paritetica, no, molto spesso è gestita dai partiti che hanno dei loro rappresentanti nominati diretti, quindi è molto opaca anche questo.
e anche la, diciamo, l'autonomia dello Stato regione, dove si dedica a un ruolo estremamente importante, è che venga appunto resa accessibile all'informazione. C'è un'asimmetria informativa spaventosa in tutto questo tipo di cose. Quindi io vi ringrazio.